Che cosa è successo? È successo che negli anni 70, 80, non lo so la verità quando, penso più agli anni 70. Il Rebbe aveva chiesto a un Hasid. Hasid era un personaggio molto interessante, che aveva addirittura era scampato alla Shoah insieme al sesto Rebbe di Chabad, il Rebbe Rayatz, che era nel ghetto di Varsavia. Una storia molto lunga, molto interessante. Lui arriva in Canada, dal Canada arriva a New York, si chiama Rabbi Yosef Weinberg. Questo Rabbi Yosef Weinberg aveva una parlatina veramente molto interessante. Rebbe gli chiede di fare delle lezioni di Tanya alla radio. Ora, negli anni in cui l'ebraismo non si era mai affacciato alla tecnologia, prendere una yeshiva e metterla alla radio era una cosa che non si era mai sentita. Adesso noi siamo abituati, accendi qualsiasi apparecchio, qualsiasi televisione, YouTube, qualsiasi cosa, è pieno di lezioni di Torah. Dovunque ti trovi, in diretta, in differita, una lezione di 20 anni fa, e abbiamo dei video di tutti i rabbanim. Ma chi è che aveva iniziato questa cosa? Chi è che ha avuto questa vista così lontana per capire che ciò che è stato creato per il servizio di Hashem? Era il Rebbe che automaticamente era stato criticato da tutte, da tantissime, forse non tutte, da tantissime autorità rabbiniche che hanno detto: la radio è uno strumento impuro. Non è che è realmente impuro, però se tu sei uno studioso di Torah non devi ascoltare la radio, perché uno studioso di Torah deve staccarsi dal mondo, uno studioso di Torah non deve rimanere attaccato tutto il giorno. Infatti, quando c'era il 7 ottobre, hanno chiesto a chi studia Torah di non ascoltare le notizie. Studiate Torah, è il modo migliore per proteggere il mondo. Siamo molto in difficoltà davanti a una prova simile, perché è veramente una prova. Perché ognuno ha uno smartphone e nello smartphone in 5 minuti sa quello che succede nel mondo. E quando però entri nel mondo delle notizie, ti fai assorbire dal mondo delle notizie e dimentichi per quale motivo sei stato creato e perché sei qui al mondo. È la realtà, non c'è niente da fare. Se ne è parlato così tanto che adesso non se ne parla più del fatto che siamo tutti dipendenti dallo smartphone, abbiamo uno strumento che ci accompagna tutto il giorno. Questo strumento qui non è altro che la nostra distrazione. Questa è la realtà. Quindi, se sei uno studioso di Torah come me, fra qualche minuto andremo a studiare, che ognuno in base al suo livello, chiaramente la radio non deve far parte delle tue occupazioni. Quindi la Torah alla radio non si era mai sentita. Però Rebbe aveva visto lontano, aveva chiesto a questo Hasid, a questo Rav, di preparare delle lezioni, anche perché alla radio tu quando parli devi essere pronto, devi avere tutto chiaro, non devi balbettare, non devi pensare, non hai il tempo di riflettere, perché altrimenti la gente cambia canale. Quindi lui si era preparato questa lezione, ha detto: ma che ne so io, che sono una persona semplice, che adesso era all'uscita di Shabbat, ogni sabato sera, ogni Mozzei Shabbat c'era un orario prefissato in cui c'era questa in diretta questa lezione di Tania. E lui quindi che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa molto intelligente. Ha preso tutto il testo che lui avrebbe poi ripetuto alla radio e ha detto al segretario del Rebbe: fallo entrare nello studio del Rebbe in modo che Rebbe corregga, metti che io faccio degli errori, metti che io non ho capito veramente cosa il Tania intende, perché è un libro così santo, così sacro, si chiama Tanya Kadisha. Ci sono solo tre libri che hanno il titolo di santo, sacro: lo Zohar Kadosh, un altro libro che si chiama Shnei Luchot HaBerit, dell'autore che l'hanno chiamato Shalach HaKadosh, era Rabbi Hurwitz, Rabbi Le,
Luis.
giusto? Il Shalach HaKadosh, e Il Tanya, e se dato che la parola Tanya è in aramaico, Tanya Kadisha, che è in aramaico, che sta per Kadosh. Quindi chi sono io per adesso accendere un microfono e in diretta alla radio davanti a migliaia di ascoltatori? Magari faccio un errore, magari dico qualcosa che non è giusto. Quindi Rebbe ha iniziato a correggere e ha messo anche alcune note su quello che lui aveva preparato. Ed era tutto in Yiddish perché ai tempi gli ebrei parlavano moltissimo l'Yiddish. Si è parlato molto dell'Australia, dovete sapere che fino a poco tempo fa in Australia c'era una radio in Yiddish, perché sono gli ebrei che dall'Europa dopo la Shoah sono andati in Australia. Perché sono andati in Australia? Perché se potevano andare sulla Luna sarebbero andati sulla Luna, volevano andare il più lontano possibile da qualsiasi cosa che ricordasse l'Europa nazista. Quindi dopo quello che hanno subito, dopo i traumi che hanno vissuto, hanno deciso andiamo in Australia e lì hanno creato delle bellissime comunità. La loro lingua era l'Yiddish. L'inglese l'hanno imparato dopo, quindi c'era la radio in Yiddish. E in America c'era, credo addirittura, due quotidiani in Yiddish. Uno si chiamava Allgemeiner Journal, è esistito fino alla fine degli anni 80, se non dico cose errate, credo qualcosa del genere, forse anche anni 90. Cosa stavo dicendo? Che a un certo punto Rebbe dice al segretario di Rav Yosef Weinberg di non farmi più correggere perché non ho tempo. Sappiamo che ogni minuto del Rebbe era preziosissimo, se adesso doveva anche mettersi a correggere ciò che uno prepara per fare una lezione alla radio non finisce più. E questa cosa lui ce l'aveva raccontata personalmente, perché io sono stato al convegno dei rabbini Chabad a New York, era il 2003, e l'avevano invitato, c'era una classe così, eravamo una trentina di persone, e lui ci ha un pochino raccontato dietro le quinte, ha detto io non sapevo più cosa fare. Dopo diverse lezioni alla radio, con le note e le correzioni del Rebbe sapevo che andavo sul sicuro, perché il Rebbe aveva visto quello che ho scritto e quindi ha autorizzato, quindi non sto dicendo cose sbagliate. Adesso mi ritrovo a piedi. Come faccio? E allora lui è tornato dalla segretaria e ha detto tu mettiglielo sul tavolo, ho preparato la lezione per la settimana, però tu gliela metti sul tavolo. Se Rebbe correggerà, correggerà. Io non ce la faccio da solo. E quindi è successo che Rebbe si è ritrovato sul tavolo, di nuovo, nonostante che ha chiesto di non dover più correggere, e quindi ha continuato a correggere, fino alla fine. Quindi tutto il libro del Tanya, che è questo libro originale del Tanya, che sono veramente tante pagine, non ho mai contate. pagine, togliendo le prefazioni, abbiamo 318 pagine. 318 pagine, non sono 318 pagine, sono 318 per 2, perché una pagina è 1 e 2. Quindi è davvero tanto. Correggere le lezioni di tutto il Tanya, che poi non è un testo semplice, e aggiungerci anche le note. Che cosa ha fatto Rabbi Yosef Weinberg? Quando ha finito il ciclo completo delle lezioni di Tanya, che poi ha avuto un successo incredibile perché era ascoltato da migliaia e migliaia di persone in diretta negli Stati Uniti, in Yiddish, quello che è successo è che poi lui ha detto perché devo tenermi questi fogli a casa mia per me, ha stampato il Tanya con le spiegazioni che lui aveva preparato per la radio e con le correzioni del Rebbe e le note. Quindi è diventato Lezioni di Tanya in Yiddish. Poi cosa hanno detto in Israele? Perché deve essere solo in Yiddish? Perché in Israele la maggior parte delle persone non capisce l'Yiddish. L'hanno tradotto in ebraico e poi è stato tradotto in inglese, poi è stato tradotto in francese ed è stato tradotto anche in italiano, non tutto. Soltanto Igeret HaTeshuva, la terza parte che sono 12 capitoli, è stato tradotto in italiano esattamente come ce l'ha fatto vedere la Elisheva in francese, ce l'abbiamo anche in italiano. In realtà il Tanya era già stato tradotto in italiano negli anni 60, ma soltanto il testo. Ed è il testo che noi stiamo studiando, il testo che noi stiamo leggendo. Perché? Perché Io sto facendo una telefonata, sto cercando di vedere se riesco a recuperare un esperto in materia, però non mi sta rispondendo. Lui è a New York ed è Rav Levi Garelic, che mi ha promesso tanto tempo fa che una lezione entrerà live e ci spiegherà la storia di come è stato tradotto il Tanya in italiano negli anni 60. Ma non mi sta rispondendo. Va bene, si vede che è impegnato. Quindi io so solo che è stato tradotto da un personaggio particolare che abitava a Trieste e non ho capito.
Mi sembra si chiamasse Mortara, quello che ha aiutato Rav Karelic a tradurlo, se
Sa
non
che non
sbaglio.
mi ricordo, non mi ricordo. Chi ha il libro Tanya in italiano, che io adesso non ce l'ho vicino a me, all'inizio c'è anche scritto chi è stato colui che ha tradotto. Era un professore che viveva in Israele, che ha vissuto in Israele, se ricordo bene, e poi è tornato in Italia, non ricordo, era un pochino prima che io nascessi, non tanto, diciamo.
Era di Trieste.
Era di Trieste, vero?
Trieste, sì.
Cosa dice? Non riusciamo, ecco, ma non riusciamo a leggere, a vedere perché lo avvicina troppo alla telecamera e quindi.
Io questo, non so.
No, non è quello, è quello che ha Zalman, però non si legge.
Non si
No,
vede.
non si
Ah, aspetta,
vede.
aspetta. Mettilo un pochino più distante.
Ci
Non
lega il
ce
nome perché non riusciamo a
l'ho. E
leggere.
allora c'ha la telecamera offuscata,
Non ce l'ho
non
qui perché
si
sono a mira.
vede.
Ce l'ho a
Io
mirare.
è del
Sto guardando.
1967.
Io sto guardando.
1967 era
Aspetta.
Garelic. Adesso poi c'è tutta la
Il
storia. Adesso
nome qual è?
vediamo.
Come si chiama il traduttore?
Ga
No.
Garelic,
No,
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 Deborah Craxpol, no, Cannaruto?
no. No, questo è
No,
una
quello lì
edizione
è quello
recente.
attuale.
Quello di Rav Cannaruto è un'edizione. Non ce lo faccio vedere perché non riusciamo a vederlo.
Ah, non riesce
Perché.
a vedere, ok.
Sto cercando.
Non riesce a trovare il nome del traduttore?
No,
Lui l'ha
si chiamasse
tradotto
Mortara,
da.
tutto in italiano, mi sembra.
In italiano è stato tradotto dall'inglese, che era già molto più
Sì, di
facile.
Mendel, Nisse Mendel, sì.
Ah, Nissan Mendel è quello che ha tradotto dall'Yiddish all'inglese, che è stato un lavoro difficile. Una volta che è stato tradotto dall'inglese, tutti gli altri hanno avuto molta più facilità nella traduzione, perché ci sono dei termini letterari difficili da tradurre.
Aspetta. Ah, forse è questo.
Va bene, comunque ne riparliamo.
Potrebbe qualcosa aver
Comunque
potuto
c'è,
sapere.
insomma.
Sì, ma non riusciamo a vederlo comunque. Non riusciamo a leggere comunque. D'accordo. Questa era un pochino la storia delle lezioni di Tania che la signora Eliseva ci ha fatto vedere in francese. Buona lettura. Non ci abbandoni comunque.
No, grazie, ma senza signora, va bene, Liceva.
Diceva, poi lo traduce, no, in quello che studi. Ovviamente è tutta corrente, non è solo tu,
Ma
deve
figurati, proprio io.
dire. Ma perché parla in italiano,
Ma
qualcuno si.
perché tu studi di più, poi non ci piace questa cosa, ok?
No, ma secondo te tu pensi che io sia così presuntuosa da poter
No, va
pensare di
bene, no,
studiare da
quello che
sola?
intuisci più di noi lo devi raccontare, punto.
No, io l'ho
Sto
voluto
scherzando.
perché solo l'ebraico senza puntini mi è difficile.
Lo so, veramente. Comunque sto scherzando, dai, ok.
Lo so, ci muoio. Torniamo.
Comunque, scusate un attimo, qui però parla, un grazie speciale va al signor Giorgio Voghera, che collaborando strettamente.
Voghera era il nome del traduttore, Giorgio Voghera.
Invece cosa c'è qui? Una donna?
No, perché? Tutte le donne?
Quasi. Ma allora cercavi questo Voghera o qualchedun altro?
Sì, no, era Voghera.
Ah, ok, allora c'è scritto che un grazie speciale va dal signor Giorgio Voghera,
Ah,
che
Voghera, Voghera, non Mortara, Voghera, sì.
collaborando strettamente col nostro direttore Rabino Garelli, che ha messo a Andrea per un lungo tempo la sua esperienza di traduttore dall'inglese all'italiano.
Sì, confondevo Voghera Mortara, scusate.
Sì, Voghera.
È nato nel 1908 e è mancato nel 1999.
Wow.
Io avevo, vediamo su Wikipedia, avevo visto una pagina su di lui in Wikipedia, vediamo se me la dà. Non grande, ma... Eccolo qua, Trieste, 19 agosto 1908, Trieste, 11 novembre 1999, è stato uno scrittore italiano, romanziere e saggista nella Trieste negli ultimi decenni del Novecento. Figlio di Guido, matematico, e di Paola Fano, entrambi personaggi di spicco della comunità ebraica di Trieste. Ok? Ha lasciato nel 1939 la sua città ed è emigrato in quella che si chiamava una volta Palestina, con la P, non con la F. Non fatevi confondere con quello che dicono oggi Palestine, perché Palestine non è mai esistita, siccome non sanno neanche pronunciare il nome della terra che loro sostengono sia loro, quindi solo da questo possiamo capire quanto sono sinceri, quanta sincerità. Quindi qua c'è scritto Palestina con la P. Ha vissuto in un kibbutz, era entrato in Italia nel 48, aveva un lavoro in una compagnia di assicurazioni. Ok, qui altri dettagli. È rimasto nella comunità ebraica triestina, nella casa di riposo. Ok, lui. Adesso io non vorrei raccontarvi qualcosa su come Rebbe sia arrivato a lui, perché sono dettagli che ho sentito molto tempo fa e potrei dire cose non errate. C'è un esperto, uno storico. Noi abbiamo uno storico che è il figlio di Rav Garelli, Rav Levi Garelli, che vive a New York, e gli piace tantissimo. Raccontare i dettagli esattamente come è successo, quando e perché. Quindi avrei voluto, magari ci organizziamo meglio una volta, ci spiegherà lui. Iniziamo a parlare di Tania. Allora, dobbiamo
Volevo
fare.
solo chiedere una piccola cosa, se il libro che aveva lei prima mostrato era questo.
No, io ho quello originale, il Tania proprio.
Cosa vuol dire?
Vuol dire il libro, quello originale.
Cioè, cosa si...
Questo libro, nel senso che il libro che è stato stampato ai tempi dell'autore del Tania.
Ah,
Questo è
ok, ho capito adesso.
traduzione con la
Sì,
lingua
sì, sì.
originale. Originale, scritto, stampato in una tipo. L'autore del Tania non aveva mai voluto in realtà stamparlo il Tania.
Sì, ho capito, ho capito.
Voleva che rimanesse soltanto copiato nei taccuini delle persone che sono legate a lui o legate a questi argomenti. Ma quello che è successo è che c'è stata così tanta influenza negativa nei confronti, così tanta opposizione, che addirittura copiavano e vendevano dei Tania Fasulli in cui cambiavano alcune parole per far credere che l'autore fosse un eretico. Fino a che punto si sono spinti gli oppositori della Hasidut. Quindi lui si è trovato obbligato ad andare in tipografia e stamparlo.
La vita.
Slavita, bravissimo. Ci sono tantissime cose da raccontare, ma io volevo usare questo tempo a disposizione per studiare quello che è il contenuto. Allora, per poter rientrare in argomento, noi stiamo parlando di un argomento in realtà molto importante, perché quando noi diciamo una frase, voi mi dite se è giusta o sbagliata, se io dico una frase così, tu dimmi quanti soldi guadagni e io ti dico che lavoro fai, è una cosa che posso fare? Cioè, se sono un indovino, ma se non sono un indovino, c'è gente che lavora poco e guadagna tanto. C'è gente che lavora tanto e guadagna poco, quindi dai soldi che guadagni non puoi sapere in realtà che lavoro fai, giusto? Siete d'accordo? Questo nel mondo materiale, in realtà nel mondo spirituale non funziona così. Funziona esattamente all'opposto. Abbiamo quello che si chiama causa e conseguenza. La conseguenza del tuo lavoro, del tuo servizio, della tua fatica, del tuo impegno è quello che tu hai fatto. Quindi se tu mi dici che tu hai ricevuto un compenso così così, io so esattamente che mitzvah tu hai fatto. Se tu mi dici che tu hai avuto una ricompensa, che sei arrivato in un certo mondo, io so in che modo hai fatto le mitzvot. E così anche al contrario, vi spiego. Si racconta del Baal Shem Tov, che andavano da lui delle persone che avevano tutti i tipi di acciacchi fisici, e il Baal Shem Tov gli diceva: è perché questa mitzvah non la fai bene. Ma questo è un livello superiore, nel senso che i tzaddikim sanno anche vedere l'effetto in questo mondo delle mitzvot che noi facciamo. Quindi se uno aveva male la gamba, ricordo una storia che ho letto del Baal Shem Tov, che aveva male la gamba, il Baal Shem Tov gli ha detto: non dai tzedakah. E altre mitzvot, non riesco a ricordarmi perché è un argomento che non ho studiato, mea culpa, è sicuramente molto interessante sapere le mitzvot. C'era un grande Rav, più di 1000 anni fa, che lui ha elencato le mitzvot, le 613 mitzvot sul corpo umano. Sono talmente ignorante che non ricordo anche il nome di questo Rav, no, in questo momento non ricordo, ma esiste questa cosa perché le mitzvot hanno un effetto diretto sul mondo fisico, ma chiaramente hanno un effetto diretto anche sulla nostra anima e quindi hanno un effetto diretto anche sulla ricompensa che noi riceveremo dopo la vita terrena o quando arriverà Mashiach. E quindi dalla ricompensa io posso dirti che mitzvah hai fatto e come l'hai fatto. Fin qui ci siamo? Bene. Fino adesso abbiamo trattato in questo capitolo di Tanya un argomento che mi dice che se io quando faccio una mitzvah ci metto dentro anche un po' di emozione, allora io volo nel mondo delle emozioni, che è il mondo degli angeli, perché gli angeli servono Hashem con emozioni. Ok? L'angelo Michael, l'angelo Gabriel, sono tutti delle espressioni di emozioni. Sappiamo che Michael è l'espressione della bontà, della generosità, dell'amore, che è anche chiamato l'acqua. L'acqua è l'amore. Poi abbiamo l'angelo Gabriele, che è l'espressione del fuoco, della severità, del rigore. Quindi acqua e fuoco, due estremi. E così abbiamo tanti angeli. Quindi se io ho fatto le mitzvot e ci ho messo dentro anche un pizzico di emozioni, anzi più di un pizzico, dobbiamo mettere tanta di emozione, il mio merito sarà quello di poter elevare la mia anima fino al mondo degli angeli. Però io posso anche dire marameo agli angeli, perché in realtà le anime sono superiori agli angeli, ma dobbiamo meritare. E per meritare di arrivare a un mondo che è il mondo della creazione, superiore al mondo degli angeli che si chiama il mondo della formazione, devo servire Hashem con non soltanto con le emozioni, ma con tutto il mio intelletto. E il mio intelletto è colui che ha creato le mie emozioni, che sono l'amore e il timore. Quindi io non mi sono comportato come distinto perché ho delle emozioni istintive verso qualcosa che mi piace e nel mio caso mi piace la Torah, nel nostro caso ci piace la Torah, ci piace fare le mitzvot e quindi noi abbiamo un'emozione naturale verso queste mitzvot e quindi ci ritroviamo nel mondo degli angeli, noi possiamo molto di più. Infatti all'inizio del capitolo, quando abbiamo iniziato a studiare questo capitolo ormai molto tempo fa, abbiamo imparato che gli angeli sono stati descritti nella visione di Yeheskel, in italiano Ezechiele, credo, sì. E Yeheskel ha vissuto nel periodo dell'esilio in Babilonia tra il primo e il secondo Bet HaMikdash, primo e il secondo tempio. Lui lì ha avuto una visione in cui è stato trasportato dal livello più basso delle tre Kelipot fino alla Noga, la Kelipa che si chiama Noga, sono le forze negative, fino a che è arrivato davanti al trono celeste in cui ha visto tutti gli angeli. È passato, è salito come un ascensore, ha visto tutti i livelli fino a che si è fermato davanti al trono di Hashem e da lì ha visto tutto quanto ed è tutto scritto. Chiaramente bisogna anche saper interpretare quello che si legge nella sua visione, nella sua profezia. Infatti il Talmud dice: ci sono alcune cose, alcuni versetti che possiamo studiarli e insegnarli e anche trasmetterli, altri versetti in cui chi ha capito la profondità di questi versetti si ritiene per lui perché non sono per tutti. Così dice il Talmud, trattato Haggadah, pagina circa 13. Cosa dice Yeheskel? Yeheskel dice che ha visto quattro angeli che sostenevano il trono di Hashem. E questi quattro angeli avevano dei visi, uno di leone, un lato aveva il leone, l'altro lato aveva il toro, l'altro lato aveva l'aquila e il quarto lato aveva un viso con delle sembianze umane. Quindi avevano, non come noi, che abbiamo il viso soltanto davanti, gli angeli hanno quattro visi. Un'altra caratteristica degli angeli è che quando devono muoversi non devono girarsi, perché in qualsiasi direzione, avete presente la regina negli scacchi? Si muove in tutte le direzioni. Ecco, così anche gli angeli. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che perché gli angeli hanno queste sembianze animali? Perché questo esprime l'idea che gli angeli servono Hashem con un amore e un timore incredibilmente puri, ma sono istintivi, così come gli animali vivono di istinto. A differenza di noi, che siamo anime, è vero che siamo anime temporaneamente incapsulati in un corpo, e questo corpo è come un'ancora, è come una zavorra che non ci lascia esprimerci, però siamo sempre anime, e queste anime hanno la forza di poter esprimersi in un livello molto superiore a quello degli angeli. E quindi noi potremmo anche tramite le mitzvot che facciamo e la Torah che studiamo elevarci a un mondo completamente sconosciuto agli angeli, che è il mondo della creazione, che è il mondo delle anime che hanno servito Hashem con l'intelletto. Perché è così importante sapere tutto questo? Perché noi dobbiamo sapere in che modo possiamo servire Hashem, fino a che punto abbiamo la capacità di poterci elevare e anche quali saranno le conseguenze di servire Hashem in un modo diverso. Ecco perché vi ho detto all'inizio che se tu mi dici la ricompensa che hai, il premio che hai ottenuto, io ti dico che lavoro fai e come l'hai fatto. Spiritualmente funziona così. Materialmente non lo puoi dire perché il premio può anche essere un regalo che non hai meritato, come una eredità o come una lotteria o qualsiasi altra situazione in cui una persona ha ricevuto qualcosa che non merita, oppure per un lavoro che hai fatto ma non riflette il premio e la ricompensa, la tua fatica, il tuo impegno. Spiritualmente, dato che questo mondo non si chiama il mondo della verità, è difficile da dire, però bisogna dirlo perché è così, è anche scritto. Questo mondo si chiama Olam HaSheker, il mondo delle anime si chiama Olam HaEmet, il mondo delle anime è il mondo della verità e questo mondo è il mondo della menzogna. Infatti nel mondo della menzogna c'è chi non lavora ed è ricco, c'è chi lavora ed è povero. Nel mondo della verità non funziona così, perché la verità è verità e quindi se più tu hai faticato, più tu sei stato premiato. È molto semplice. E quindi andiamo un pochino a leggere come il Tanya Cello descrive, partendo da una frase che i nostri saggi hanno detto: il premio di una mitzvah è la mitzvah stessa. E vediamo come il Tanya ci spiega questa cosa. In realtà, diverse settimane fa abbiamo già letto alcune righe di questa parte che staremo per leggere, ma dato che è passato un po' di tempo e purtroppo abbiamo avuto anche abbiamo dovuto dedicare tempo a quello che è successo a Sydney e poi Hanukkah di mezzo, e quindi abbiamo dedicato le lezioni delle ultime settimane ad altri argomenti. Approfitto per dedicare questa lezione alla protezione di ogni ebreo dovunque si trova nel mondo, anche perché se noi crediamo che con Sydney si sia concluso, in verità venerdì c'è stato un attentato in Israele dove una ragazza di 19 anni è stata accoltellata a morte. E un signore di 68 anni è stato investito a morte, sempre dallo stesso terrorista maledetto, assassino, che purtroppo è ancora vivo. E quindi dobbiamo continuare a pregare sempre, sempre, sempre. Sim, shalom, tova, uvracha. Dobbiamo sempre pregare ad Hashem che HaKadosh Baruch Hu metta la sua mano per proteggerci dovunque ci troviamo. Quindi la Torah è ciò che ci protegge più di qualsiasi altra cosa. Quindi dedichiamo questa lezione di Torah alla protezione di tutto Am Israel dovunque si trova. Che il volume e la quantità di odio nei nostri confronti si indebolisca sempre di più. E così. Mi verrebbe da aprire un argomento, ma mi trattengo e andiamo a studiare Tanya. Ok, vediamo se siamo alla pagina giusta. No, andiamo indietro. Eccoci qua. Riga 10. Io vedo David, fammi con la testa sì o no, se vedete il testo. Ok, bene. Riga 10. Abbiamo appena iniziato a spiegare che i nostri saggi dicono che Sechar mitzvah, mitzvah. Il premio per un precetto è il precetto stesso. E il Tanya ci dà un'interpretazione incredibile a questo statement. A questa affermazione dei nostri Chachamim. Significa, riga 11, significa quindi che dal premio concesso per l'adempimento del precetto, la mitzvah, noi potremmo comprendere quale sia la natura ed il valore del precetto stesso. Quindi, quando tu fai una mitzvah, questo è il premio che tu ricevi. Quando tu fai una mitzvah con emozione, però, il premio è completamente diverso. Se lo fai con l'intelletto, lo fai con la tua capacità mentale, perché sei arrivato alla conclusione nella tua mente che è giusto ed è corretto e merita la mia attenzione, questa mitzvah, e questo ragionamento, questa conclusione mentale mi ha creato un amore, un trasporto e anche un rispetto verso questa mitzvah. Io mi creo delle ali che importano la mitzvah che ho fatto nel livello superiore al mondo degli angeli, che è il mondo delle anime, il mondo della creazione. Poi abbiamo spiegato che ci sono i grandi, grandi tzaddikim, che loro hanno un servizio divino completamente diverso, ma non c'entra niente con noi, si annullano completamente né motivazione sentimentale o emozionale o qualsiasi tipo di ragionamento. Loro quello che Hashem vuole fanno. Un po' come la mano, che tu scrivi una lettera con la tua mano, la mano è completamente annullata a quello che tu vuoi scrivere. E nello stesso istante che tu vuoi scrivere una A o una parola intera, la mano scrive questa parola. Questi sono i grandi tzaddikim, noi non c'entriamo niente, ce l'aveva soltanto raccontato per dirci che esiste anche questo modo in cui si serve Hashem. Riga 14. Ma noi non ci occupiamo di argomenti esoterici che riguardano i grandi tzaddikim. Ecco, qui il Tanya ci dice che in realtà noi non dobbiamo essere molto preoccupati. Questa mitzvah che cosa fa? Quest'altra mitzvah che cosa fa? È per quello che vi ho detto che non ho studiato so che c'è un grande autore circa 1000 anni fa che ha spiegato ogni mitzvah nel corpo umano quale effetto ha. Però in realtà, perché non è fondamentale? Perché io non devo fare la mitzvah per questo motivo. Vuole avere un braccio sano, vuole avere un apparato respiratorio che funziona alla perfezione, quindi devo fare alcune mitzvot. No, non è veramente così. Io devo fare il mitzvah perché Hashem me l'ha chiesto. I grandi tzaddikim sanno anche interpretare e vedere nel corpo umano l'effetto delle mitzvah. Cosa dice qui il Tanya? Leggete l'umiltà dell'Admura Zaken. Qui dice: noi non ci occupiamo di argomenti esoterici, cabalistici, che riguardano i grandi tzaddikim, i quali appartengono alla categoria dei veicoli. Categoria dei veicoli. Come è stato spiegato all'inizio del capitolo, sono Avraham, Yitzhak e Yaakov e tutti gli altri grandi tzaddikim che sono talmente annullati come la mano è un veicolo per scrivere quello che la mente, quello che il cervello vuole che sia scritto su un foglio, la mano è un veicolo. Quindi ci sono così, grandi tzaddikim che si chiamano veicoli. L'autore del Tanya era sicuramente uno dei più grandi fra i tzaddikim veicoli, però lui con la sua infinita modestia e umiltà dice: non riguarda me, riguarda i grandi tzaddikim. Riga 17. Noi ci interessiamo solo delle cose che ci sono state rivelate, chiaramente le cose chiamiamole semplici, la parte della Torah che ci è stata rivelata e dalle quali ogni individuo può aspirare. Ecco perché ci scrive tutto questo. Perché noi abbiamo il privilegio, ma anche il dovere, di aspirare a fare le cose meglio, perché lo possiamo fare. Ossia il conoscere in modo certo la natura ed il valore. Stiamo parlando di mitzvot. La natura delle mitzvot, il valore delle mitzvot. In due modi. O lo faccio perché ci sono arrivato col mio cervello, con la mia capacità intellettuale, alla conclusione che HaKadosh Baruch Hu merita di essere servito, merita di essere riverito, merita di essere al centro dell'attenzione della mia vita, o se non ci sono arrivato, se non sono così intelligente da capirlo, rimango con le mie emozioni naturali. Leggo. Riga 20. Sia del servizio divino svolto avendo nel proprio cuore un consapevole timore ed amore. Consapevole significa che io riesco a capire, così come c'è qualcosa nella mia vita che amo più di ogni altra cosa e so anche perché la amo. Vi avevo spiegato molti anni fa che l'amore non è un ingrediente indispensabile. Si può servire Hashem con amore e si può servire Hashem anche senza amore. Sono due cose completamente diverse. È un po' come vivere marito e moglie con amore o senza amore. C'è chi crede che il matrimonio sia basato sull'amore e quando finisce l'amore finisce il matrimonio, non c'è niente di più sbagliato. Ammettiamo che una persona ha avuto un problema psicologico e non ama più i suoi figli. Problema psicologico da curare. Non sono più suoi figli? Perché non li amo più? L'amore è un amore, è un legame fortissimo, un legame che ti aiuta, un legame che ti eleva, un legame che ti guarisce, ma se non c'è, non cambia, sono sempre i tuoi figli. Nello stesso modo, tra marito e moglie, ci sono momenti che uno si sveglia la mattina e dice: ma cosa faccio io in questa casa? Non sento nessun trasporto, nessun amore, nessun sentimento, nessuna emozione verso questa persona. Il problema ce l'hai tu. Il matrimonio è superiore a questo. Tu hai un problema adesso, oggi non ami tua moglie, non ami tuo marito. Ok, gestisciti il problema. Fai cose e creati delle circostanze in cui tu riesci a recuperare questo amore e magari sarà ancora più forte di quello che era prima. Nello stesso modo abbiamo studiato nel capitolo 29. Capitolo 29 abbiamo studiato che il Benoni si sveglia la mattina tutto spento, il motore non si accende. Allora il Tania dice: non ti preoccupare, è normale. È come tra marito e moglie. Tra marito e moglie ci si sveglia un giorno e ci si sente un amore, ti preparo la colazione, ti ho comprato un regalo, eccetera. E ci sono giorni no. Vuol dire che non siamo più sposati perché oggi ci sentiamo meno trasportati da questa emozione che si chiama amore. No, assolutamente no. Tutto questo è basato sul fatto che l'amore non è un amore che è arrivato da un ragionamento, da una forza intellettuale. Ecco perché il movimento di chi ha scritto il Tanya si chiama il movimento Chabad. Cosa vuol dire Chabad? Vuol dire Chochmah Binah Daat. Vuol dire l'enfasi la indirizziamo tutta sull'intelligenza che Hashem ci ha dato. Sulla mente, sulla capacità intellettiva. Perché? Perché poi da lì non si muove più. Se io sono arrivato con la mia mente a una conclusione, ogni mattina mi sveglierò e ogni mattina avrò amore verso questa cosa. Perché non è una cosa che non mi appartiene e se mi appartiene ce l'ho sempre a disposizione. Quando io mi sveglio la mattina e non so perché amo questa persona, Però la amo, mi fa piacere e quindi mi godo questi momenti fin tanto che durano. Questo si chiama Hollywood. A Hollywood si vive di amore, quando arriva arriva e quando se ne va e quindi si cerca un altro amore. Non ha niente a che vedere con l'amore quando Hashem ci dice ama Hashem il tuo Dio, ve ahavta et Hashem Elokecha, nello Shema. L'amore che Hashem vuole da noi è un amore che ci spiega anche come, che amore vuole da noi. Bechol levavcha, inizia col cuore, poi arrivi bechol nafshecha, con la tua volontà, poi arrivi bechol meodecha, non accontentarti dell'amore passeggero. Io voglio che l'amore nei miei confronti sia un amore saldo come una roccia, acciaio inox, inossidabile. Ogni mattina te ti sveglierai e sentirai un amore verso di me infinito. E io ti aiuterò. E ogni mattina te ti sveglierai, sentirai una moglie, un amore verso tua moglie, verso tuo marito, inossidabile. E così come per i figli l'amore è innato, noi abbiamo anche innato una midà, un attributo che si chiama amore. Ma se non lo coltiviamo, il campo non possiamo sperare di svegliarci una mattina e trovare il campo che ci ha dato il frumento. Non l'abbiamo coltivato. Ci sarà qualche spiga, sì. Godiamoci di quello che c'è, godiamoci di quello che abbiamo ricevuto finché dura. Questo non è un ragionamento intelligente. Ragionamento intelligente è se io voglio che questo campo mi dia il frumento, devo seminare, devo arare, devo spaccare le pietre, devo sudare, devo faticare, devo impegnarmi. E so che con la barakah di Hashem arriverà un ottimo raccolto. La stessa cosa con le nostre emozioni, con l'amore, col timore. Dobbiamo coltivarle. Se riusciamo, siamo sulla cresta dell'onda. Se non riusciamo, le mitzvot dobbiamo fare lo stesso. Non è perché io non amo Hashem, allora non devo fare le mitzvot. Rimane sempre il mio papà, rimane sempre il creatore che mi dà la vita e mi dà il sostentamento e mi dà l'energia e mi dà la vitalità ogni secondo. Non lo amo, è un problema mio. Gestiscilo. Infatti lo stiamo gestendo benissimo, perché ogni domenica dalle 18 alle 19 noi siamo qui a studiare Tanya per gestire questo problema che abbiamo, che a causa di questo lunghissimo galut, così buio e così freddo, non riusciamo più a sentire quello che veramente abbiamo dentro di noi. Come al solito io parlo e voi, Baruch Hashem, ascoltate, ma mi piacerebbe sentire qualcuno che dica, battendo forte sul tavolo, non sono d'accordo perché io la penso diversamente. Mettiamo sul tavolo tutto quanto, parliamone, discutiamone. Questo silenzio è molto molto bello, però come diceva l'Erebbe, che quando io ho una libreria piena di libri e questi libri sono così belli, perfetti, è un insulto ai libri. I libri devono essere stracciati, i libri devono essere. Quando tu apri un libro ti devono cadere le pagine, talmente l'hai usato. Non devi stare, devi star lì a, come si dice, a rimettere in ordine le pagine. Perché? Perché questa è la bellezza di un libro. C'era la Eliseva che voleva fare un intervento, o sbaglio?
No, sa perché? Perché quando lei adesso ha parlato di libri stracciati, mio marito studia con un signore, una cavoluta, e allora un giorno si parlava di Mismor Letodà e io ho preso il mio Siddur con il quale ho studiato per convertirmi, ed è un Siddur fatto a pezzi, distrutto
Ed è un
completamente.
bel sidur che
E lui mi ha detto: ma che roba è questa? E io ho detto: vabbè, io non lo cambierò mai
esatto.
perché.
È dentro tutta l'anima.
Esatto, perché mi accompagna dall'inizio e anche se perde i pezzi, io quando prego metto le copertine, le metto da parte, poi dopo. E dentro ci sono delle pagine che saltano via, però ecco, per quello
Noi
io.
avevamo piacere di vedere il Sidur del Rebbe che era talmente distrutto,
Scusate.
era più pezze che pagine. Lo scotch di qua, un foglio di carta appiccicato lì. E questo era il Sidur. Ma comprati un Sidur nuovo. Non puoi comprarti un Sidur nuovo, perché in questo Sidur c'è la preghiera che ho fatto quando ero in
Esatto.
difficoltà. Hashem ha ascoltato la mia preghiera. Come faccio a metterlo via? È il Sidur che mi ha che mi dà energia, che mi dà la forza per andare
È
avanti.
vero, infatti la mia casa è piena di sudori Hunter, che mio marito ne ha tanti, ma io non li apro mai perché
È vero.
sono.
Chiaro,
Anche il mio Sidur, se posso dire, è molto molto consumato, uno dei primi che mi aveva regalato la signora Garelli con la firma. Tutti i Sidur, tutti i libri che regala la Rebezin sono sempre con la dedica, no? Nessuno lo fa. Ma anche quelli di Pesach, tutti mi ha sempre dati e sempre c'è la dedica. Ma il primo mi ha scritto: così sarà indipendente, perché c'era la traduzione, no? Per cui capivo cosa c'è, c'era anche in fondo tutte le regole, eccetera, no? Questi due brosso blu. Ma sai cosa vuol dire? Cioè, non riesco quasi a prendere la pagina, ma ne ho altri e me li hanno anche regalati. Ma alla fine, e dico, adesso comincerò con questo, comincio uno, 2 giorni, tre, poi torno a quello blanco. Devo proprio, quando diventano un velo, no? Che non riesci neanche a girare la pagina, tutto
lasciamoci
pieno di
dire una
sfoggio.
vita lunga per poterli rovinare molto di più. Questo è il
Vabbè.
punto di quello che volevo dire. Quando faccio una lezione e parlo da solo, è come un libro mai aperto.
Io mi sono collegata adesso, sorry, non ho potuto.
Nessun problema, è una cosa generica che dico. Quindi, fino adesso abbiamo spiegato che l'amore va coltivato. Siccome quando si parla di amore ognuno la vede a modo suo, ognuno la pensa diversamente, quindi sono sicuro che non siete tutti d'accordo, ma non mi interessa, io dico quelle co le cose come sono scritte nel Tanya. Se a voi non piace, affrontiamole. Comunque, in realtà l'argomento non è tanto l'amore, in realtà l'argomento è l'amore che devi accompagnare alla mitzvah. Chiaramente dire ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo tutto il giorno, ma non ti sei mai degnato di fare un piccolo sforzo, un piccolo regalino, dimostrare questo amore? È un amore che non vale niente. Dire ad Hashem ti amo, ti amo, ti amo tutto il giorno, ma non accompagnare questo amore alla mitzvah, chiaramente è una mitzvah a sé quella di amare Hashem, ma è una mitzvah che deve accompagnare. Infatti all'inizio del Tanya, nel capitolo 4, dice che l'amore e il timore sono la base di tutta la Torah, perché l'amore è quello che ti dà la forza e la volontà di fare tutte le mitzvot a sé, le mitzvot, come si dice, attive, pratiche. E il timore è la base di tutte le mitzvot che sono le mitzvot passive, quelle che tu ti devi astenere dal fare, perché se io ho timore di Hashem, non faccio questa cosa che Hashem mi ha chiesto di non fare. Quindi, l'amore e il timore sono importantissime, ma devono essere accompagnate dall'azione stessa. Quindi la mitzvah va sempre fatta, che io mi sveglio al mattino e sento amore, sento rispetto, timore, o non lo sento, la mitzvah va sempre fatta. Ma ha un valore completamente diverso, come dice l'insegnamento dei saggi, Sechar mitzvah mitzvah, il premio di una mitzvah, di un precetto, è il precetto stesso, perché come tu hai fatto questo precetto, così sarai ricompensato. In realtà un pochino anche lo possiamo capire in modo anche fisico, cioè in questo mondo materiale. Se io ho ad esempio un figlio e questo figlio da quando è piccolo ha questo dono di essere un artista, di fare dei quadri incredibili. E io chiedo, figlio mio, vorrei tanto che mi dedicassi un quadro, che mi disegni un quadro. E lui mi fa uno scarabocchio e me lo dà. Ok, volevo darti 1.000 euro, ma non te li do. Tieni 10 euro perché puoi fare molto di più. Ok? Allora, se tu dici io sono un artista e mio papà mi ha dato 10 euro, io so che gli ho dato uno scarabocchio. Se invece dico io sono un artista e mio papà mi ha pagato 1.000 euro per un quadro che gli ho fatto, allora io so che ti sei impegnato. Anche materialmente lo possiamo dire un pochino così, perché siamo tutti in realtà degli artisti incredibili. Se dobbiamo semplicemente scoprire i skills, come si dice in italiano, skills, le
talenti.
talenti che si celano, si nascondono dietro di noi, ne parlerà fra qualche riga. Andiamo avanti. Ok, qui stiamo parlando dei due modi. Il primo modo, riga 20, sia del servizio del vino svolto, avendo nel proprio cuore un consapevole timore. Questa parola consapevole timore d'amore mi ha fermato e mi ha obbligato a spiegare, perché se non c'era la parola consapevole, significa un amore timore così come viene, così va. Invece consapevole significa che te lo sei creato tu ed è tuo e ha un valore inestimabile, non è paragonabile a un amore e un timore a prima vista, come si dice. Derivati dalla comprensione e dalla conoscenza della grandezza del benedetto Ein Sof. Ein Sof in ebraico significa infinito. Il benedetto infinito è il termine con cui il Tanya indica al creatore, ad Hashem. Lo chiama Ein Sof Baruch Hu, il benedetto infinito. E questo servizio, vuol dire fare le mitzvot, si colloca fra le 10 sefirot della creazione, che significa nel mondo della creazione, il mondo delle anime e non il mondo degli angeli. Però se tu non sei in grado di usare il tuo talento, per poter servire Hashem con questo tipo di amore, ma ti accontenti dell'amore innato, riga 25, sia del servizio svolto avendo nella mente un timore, un amore naturali. Quindi ciò, io toglierei che, ciò appartiene alle 10 sefirot della formazione. Sì, perché le sefirot del mondo della formazione? Perché è il mondo degli angeli. Quindi se io servo Hashem con un amore e un timore consapevole, come ha detto anche prima, non solo è consapevole, ma che sono derivati dalla comprensione e dalla conoscenza, allora io volo molto molto in alto. Sono un'anima e l'anima si esprime con la sua mente, con la sua consapevolezza. Infatti la differenza tra tutto il creato e l'essere umano è che l'essere umano riesce anche a riflettere, riesce anche a ragionare. Nell'essere umano c'è intelligenza. E questa intelligenza deriva dall'anima. E l'anima di un essere umano chiaramente è un'anima completamente diversa da tutto il resto del creato. Tutto ha un'anima. La Rizal ci insegna che anche una pietra ha un'anima. Ma non puoi paragonare un'anima. L'anima cosa vuol dire? Una forma di vitalità. Non puoi paragonare un'anima di una pietra, un'anima di una pianta, un'anima di un animale, un'anima di un essere umano. Perché abbiamo la capacità di legare con ciò che noi riusciamo con il nostro intelletto a comprendere e a conoscere. Quindi, automaticamente facendo una mitzvah accompagnata da un amore, un timore della mente, la mia mitzvah arriva direttamente al mondo delle anime, altrimenti si dovrà accontentare del mondo degli angeli. Detto fra noi, a bassa voce, magari potessimo meritare di arrivare al mondo degli angeli, magari perché. Chi di noi può alzare la mano e dire io quando faccio le mitzvot sento un amore? È vero che sia naturale, che sia istintivo, ma sento un amore infinito verso Hashem. Beato colui che lo può dire. Riga 3 della pagina successiva. Andiamo avanti, ma un servizio di Hashem compiuto, un servizio divino compiuto senza che il timore e l'amore si ridestino in forma manifesta, almeno nella mente, vuol dire so di amare Hashem. Nel mio cuore non lo sento, quindi ho un livello ancora inferiore. Però so che ogni tanto sono consapevole del fatto che ogni tanto sento un'emozione verso Hashem. In questo momento non ce l'ho, quindi è un livello ancora inferiore. Ossia, senza che sia stato risvegliato l'amore naturale, latente nel cuore. Cosa vuol dire latente? Latente vuol dire che c'è, ma dorme. Vuol dire che dentro ogni di noi, ognuno di noi, il Rebbe ci rivela che dentro ognuno di noi c'è un fuoco che arde di amore verso Hashem. Però è soffocato, però dorme. E quindi, se sono riuscito a risvegliarlo, l'ho ricevuto in eredità, non è mio. Se sono riuscito a risvegliarlo, allora Riesco a fare le mitzvot con le emozioni istintive, ma ci sono persone che non riescono neanche a risvegliare questo amore latente nel cuore, livello ancora più basso. E quindi, e sia fatto uscire dal suo nascondiglio nei recessi del cuore in modo che si manifesti perlomeno nella mente, o in tutti i casi nell'intimo del cuore. Quindi neanche questo. Ma rimangano invece nascosti nel cuore come all'origine, vuol dire c'è, dorme e a me va bene così, come prima del servizio stesso. In altre parole, io dico Hashem, in realtà non ho tempo per te, in realtà non ho tempo e neanche energie da spendere per te, preferisco spendere queste energie in qualcos'altro. Quindi mi hai chiesto di fare una mitzvah, io faccio la mitzvah, ma non chiedermi di spendere le mie energie nel ricercare questo amore che si cela nascosto ed è latente nel mio cuore. Non ce l'ho, non ho la voglia, cioè ce l'ho l'amore, ma non ho la voglia, non ho l'energia per dedicarlo a te. Esiste anche questa categoria. Un tale servizio, dice il Tanya, basato sul libro di Rabbi Shimon Baruch Hai, lo Zohar HaKadosh. Un tale servizio, lo Zohar HaKadosh, è questo libro qua, 1, 2, 3, questo blu. Poi ho anche questi libri che sono lo Zohar tradotto in ebraico, che capiamo un po' meglio perché lo Zohar è in lingua originale in aramaico ed è bellissimo. Perché in aramaico? Perché in certo modo quando tu leggi lo Zohar, anche se non capisci niente, fai comunque una mitzvah. Perché ci sono testi della Torah che se tu capisci, hai fatto la mitzvah, se tu non hai capito, non hai fatto la mitzvah di studiare Torah. Ma altri testi, tipo il Chumash, il Teilim e lo Zohar, se tu leggi Chumash, leggi Teilim e leggi lo Zohar, anche se non capisci niente, la tua anima si rigenera. E quindi anche se tu leggi lo Zohar e non capisci quello che stai leggendo, senti qualcosa che si sta muovendo dentro di te. Senti tutto un capovolgimento della tua anima, la tua anima inizia a muoversi, come un bambino che si sta muovendo perché vuole prepararsi a uscire nel mondo. Ciò è quello che succede quando si studia Zohar, quando si legge un passuk della Torah. Il Baal Shem Tov dice che quando una persona è attratta da un divieto, da una trasgressione, qual è l'antidoto? Leggi il passuk della Torah che ti dice di non fare questa cosa. Boom, ti spegne. Provare per credere. E quindi ci sono dei testi come il Chumash stesso che ha una forza incredibile, che anche se non capisci quello che dici, qualcosa succede dentro di te. Lui, il Tanya, basa questo argomento che stiamo studiando sullo Zohar. Lo Zohar dice esattamente questo. Zohar è stato scritto da Rabbi Shimon Baruch Hai, quello che noi festeggiamo all'Agba Omer. Nel mese di maggio, il 18 di Iyar, quello che si è nascosto perché era stato condannato a morte dai romani perché lui studiava e insegnava Torah, si era nascosto nella grotta per 13 anni. Conoscete tutti la storia. Rabbi Shimon Baruch Hai, uscendo dalla grotta, si era completamente trasformato perché per questi 13 anni lui ha vissuto completamente staccato da questo mondo fisico. Infatti, come si fa a vivere 13 anni bevendo acqua e mangiando carrube? Soltanto dei tzadikim che non hanno niente a che fare con questo mondo. Moshe Rabbeinu è salito sul monte Sinai 40 giorni e 40 notti, dice: Lechem lo achalti, umayim lo shatiti. Non ho mangiato e non ho bevuto e anche non aveva dormito. È umano? No, sono delle forze che HaKadosh Baruch Hu regala ai grandi tzadikim. Quindi Rabbi Shimon Baruch Hai, uscendo dalla grotta, ha visto il mondo in modo completamente diverso. E quindi lui parlava spiritualità. Lui vedeva solo spiritualità intorno a sé. Questo è un muro? Tu vedi un muro, io vedo la parola di Hashem che fa vivere, che dà vita a questo muro. Tu vedi una persona in carne e ossa, io vedo l'anima con tutta la sua struttura spirituale, per quello che dice questo, per quello che pensa questo e per quello che si muove in questo modo. Questo è il modo in cui i tzadikim vedono il mondo. Quindi lui ci ha regalato con lo Zohar tutti i segreti del quello che si chiama i mondi esoterici, la Kabbalah. Infatti Zohar, la parola Zohar significa luce, significa bagliore. Leggiamo riga 11. Un tale servizio, vuol dire senza neanche risvegliare l'amore istintivo, rimane in basso, rimane qua in questo mondo, nel mondo della separazione. Che brutto termine per indicare questo mondo in cui noi stiamo vivendo. Si chiama il mondo della separazione, che è chiamato ciò che sta al di fuori dei mondi. Ok, questo è scritto in aramaico, quindi in italiano è venuto fuori così. Perché? Perché è separazione, è separato da quello che è tutta la spiritualità che è annullata ad Akadosh Baruch. Riga 14. Ed esso non ha la forza di innalzarsi per essere assorbito nella sua benedetta unità. Quindi la mitzvah che hai fatto rimane qui, ossia delle 10 sante sefirot, come sta scritto nei Tikkunim, che sentiamo questa frase, che Tikkunim è una delle parti dello Zohar, Tikkunei Zohar, senza timore d'amore, esso vuol dire la mitzvah che hai fatto, non può slanciarsi verso l'alto né può salire a presentarsi al cospetto di Hashem. In una parola, quello che dice è che la mitzvah tu l'hai fatta. Se io ho fatto una mitzvah senza nessun tipo di trasporto, di emozione, zero, freddo, svenuto completamente, senza niente, un'azione fisica, dato che l'azione fisica è l'azione fatta nel mondo della separazione, se tu non ci metti dentro niente dei mondi superiori, del mondo dell'emozione, del mondo della consapevolezza, del mondo dell'annullamento, non ci metti niente di questi ingredienti qua, la mitzvah rimane qua. E quante volte abbiamo fatto così le mitzvot? Nelle righe successive il Rebbe ci insegna che possiamo recuperare tutto. Tutte le volte che abbiamo fatto mitzvot senza neanche metterci dentro un po' di sentimento, le possiamo anche recuperare. Tutte le volte che ho studiato Torah senza pensare che la Torah di Hashem, recupero anche quello. Tutte le volte che non ho messo amore e timore, quindi le mitzvot che ho fatto e la Torah che ho studiato sono rimaste qua, posso facilmente riportarle su. Finisco con una storia molto conosciuta del Baal Shem Tov. A me piacciono un sacco le storie del Baal Shem Tov, lo dico e lo ripeto. Il Baal Shem Tov una volta entra con i suoi allievi in un villaggio e chiede dov'è la yeshiva, il Bet HaMidrash, si chiama così, Bet HaMidrash, lì dove si studia. E gli indicano una casetta dove si vede la luce e si sente molto rumore, gente che discute, gente che parla. Bet HaMidrash, la Yeshiva. Lui entra nella porta principale, apre la porta così e rimane nello stipite così, come se qualcosa lo bloccasse. Non so per quale motivo la tecnologia ha deciso che la telecamera non deve più funzionare, comunque siamo alla fine della lezione e vi racconto questa cosa in questo modo. Cosa succede? Che il Baal Shem Tov non entra nella Yeshiva. E tutta la gente che era dentro vedono questo personaggio che era luminoso come il sole ed è fermo alla porta, gli chiedono: Rebbe, perché non entri? Entra pure. E lui dice: questa yeshiva, questo locale è pieno zeppo di Torah. E quindi loro l'hanno preso come complimento. Wow, vuol dire che veramente stiamo studiando tanta Torah. Ma poi lui ha insegnato ai suoi allievi che quando lui ha detto è pieno zeppo di Torah, intendeva che tutta la Torah che loro hanno studiato è rimasta lì, non è salita in cielo, perché loro studiavano la Torah come fosse un libro che ti fa diventare più intelligente. E non è questo il motivo per il quale Hashem ci ha dato la Torah. Hashem ci ha dato la Torah semplicemente perché tramite la Torah noi creiamo un legame con lui, iniziamo a pensare nel modo in cui lui pensa. Iniziamo a muoverci e a comportarci come lui si comporta. E per quello tanto tempo fa, non così tanto tempo fa, se qualcuno si ricorda della lezione che avevo fatto in macchina in mezzo all'autostrada a settembre, lì avevo spiegato che le mitzvot di Hashem si chiamano mitzvot di Hashem perché lui le fa. Perché noi Shabbat non facciamo niente, ci fermiamo? Perché lui ha fatto così, lui fa così, quindi noi facciamo così. E quindi quando io studio la Torah e faccio le mitzvot, io divento lui, divento come lui. Se invece io studio perché voglio diventare un professore, perché voglio che quando entro la gente si alza in piedi e mi dà onori, come si dice, mi dà kavod, giusto? Non è la Torah di Hashem, è la Torah mia, e la Torah mia rimane qua. E quindi quando il Baal Shem Tov è entrato e ha detto è pieno di Torah, non era un complimento, anzi. Era un insulto che loro non sono stati capaci di interpretare. È per quello che il Baal Shem Tov ha creato questo movimento della Hasidut, che ci spiega e ci avvicina al piacere, al gusto, alla dolcezza della Torah che ci trasporta verso le mitzvot fatte nel modo giusto e la Torah studiata nel modo più corretto. È stato un grandissimo piacere sentire il vostro silenzio questa sera, come tante altre sere. Però la vostra compagnia è fondamentale alla riuscita di queste lezioni e grazie a voi, tutti quelli che ascolteranno poi su YouTube e su altre piattaforme, dovranno soltanto ringraziare voi perché vedendovi e sapendo della vostra partecipazione, le lezioni possono andare avanti.
Però
Ricordo
scusi, Ralf, non ci ha detto come. Ha detto che il re ha detto che qualsiasi cosa mi fa anche fatta male, anche non fatta, anche non fatta, che tutto si può recuperare.
Sì,
Come?
esatto. È nella lezione della settimana prossima.
Ma neanche un piccolo anticipo, niente.
Quindi adesso continuiamo a fare le cose
Va
che dobbiamo
bene.
fare e Bezrat Hashem vediamo come recuperare tutto quanto.
Grazie,
Buonanotte.
Shabbat Shalom.
Grazie.